Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione con slancio ONLUS grazie alla gentile collaborazione di Niccolò Giordano, Silvia Pozzi, Alessandra Pecora e Silverio Conte. Buongiorno a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Podge-Miller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, ovvero Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti del Consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche e SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. Uno degli obiettivi principali di CREATE è di fare avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Sì, allora, ALS Untangled è un programma che ho iniziato circa 10 anni fa. Ho costruito un team internazionale di clinici e scienziati per rivedere sistematicamente i trattamenti alternativi e off-label. La speranza è che queste revisioni aiutino i pazienti e le famiglie a prendere decisioni più informate sulle cose che potrebbero voler provare.
Meraviglioso. Bene, oggi ci immergeremo nei risultati di un articolo scientifico che è stato pubblicato da Sara e John Vorer, intitolato Quando la SLA è Lyme. Un rapido background. Nel 2009, ALS Untangled ha pubblicato una recensione sul possibile collegamento tra la SLA e la malattia di Lyme, in cui non si evidenziavano prove di una maggiore frequenza di positività alla malattia di Lyme in una coorte di 4.000 pazienti con diagnosi confermata di SLA e nemmeno evidenze che pazienti positivi a Lyme in questa coorte fossero guariti dalla SLA attraverso un trattamento per la malattia di Lyme. Tuttavia, le voci di una connessione sono rimaste persistenti e ad ALS Untangled è stato chiesto di fornire una recensione del manoscritto stesso. Dottor Bedlack, grazie a lei e al suo gruppo per aver accettato questo progetto unico. Ci sono quattro argomenti trattati nel manoscritto e vorrei affrontare ciascuno di loro singolarmente. Cominciamo con il primo argomento sollevato da Alvorers, per dimostrare che la malattia di Lyme è una causa frequente di SLA, ovvero la somiglianza di sintomi e anomalie anatomiche tra la Lyme cronica e la SLA. La loro affermazione è che le persone con SLA hanno danni cerebrali generalizzati, compresi dei deficit cognitivi, e che lo stesso avviene tra i pazienti con malattia di Lyme. Potrebbe gentilmente spiegare perché questa generalizzazione è fallace?
Sì, questo è solo uno dei tanti esempi di logica fallace che sono presenti in questo manoscritto. Molti studi hanno dimostrato che la SLA colpisce regioni del cervello molto specifiche, non generalizzate, e questo si traduce in deficit molto specifici, non generalizzati, all'esame neurologico. Che la Lyme possa colpire le stesse regioni del cervello coinvolte nella SLA è controverso. Se succede è molto molto raro. In questi rari casi, solo perché due cose si sovrappongono nella stessa parte del corpo, non significa che uno sia a causa dell'altro. Infatti c'è davvero poca sovrapposizione nel quadro clinico della Lyme e della SLA. Più del 90% delle persone con la malattia di Lyme hanno un tipo molto specifico di eruzione cutanea. I pazienti con SLA riportano molto raramente questo tipo di eruzione cutanea. I sintomi e segni più comuni della malattia di Lyme derivanti dal sistema nervoso sono mal di testa, torcicollo, sensibilità alla luce, anomalie del movimento degli occhi, paralisi del nervo facciale, dolore reticolare e perdita sensoriale. Le persone con SLA generalmente non hanno nessuno di questi sintomi.
Ottimo, grazie mille. In secondo luogo, i Vorers sostengono che le località geografiche con un'alta incidenza della malattia di Lyme, diagnosticata dai criteri del Centro per il Controllo delle Malattie, CDC, Centers for Disease Control, abbiano anche un'alta incidenza di SLA. Potrebbe spiegare perché questa coincidenza non può essere accettata come un rapporto di fatto?
Beh, per cominciare, anche se questa coincidenza ipotizzata fosse vera, proprio come abbiamo detto prima, solo perché due cose possono accadere insieme nello stesso luogo non significa che una causi l'altra. A questo proposito, un'attenta revisione della letteratura mostra che ci sono problemi molto più grandi e più evidenti con l'argomento dei Borders. Ad esempio, l'incidenza della malattia di Lyme in Italia è 30 volte più alta che in Irlanda, eppure l'incidenza di SLA è simile. Nelle Hawaii non ci sono stati casi di malattia di Lyme per circa 10 anni tra il 2000 e il 2010, eppure ci sono stati sicuramente nuovi casi di SLA. Guam ha sempre avuto un'incidenza molto bassa della malattia di Lyme, ma storicamente ha avuto una delle più alte incidenze di SLA rispetto a tutto il mondo. Dopo che abbiamo pubblicato la nostra revisione di ALS Untangled, è stato pubblicato uno studio molto bello dal Centro per il Controllo delle Malattie, che non mostra alcuna relazione tra la distribuzione dei casi di malattia di Lyme e la distribuzione dei casi di SLA, né di sclerosi multipla, Parkinson o Alzheimer negli Stati Uniti. Quindi questa argomentazione non regge.
Il terzo argomento sollevato nel manoscritto è che c'è una maggiore frequenza di test positivi alla malattia in pazienti con SLA. Sembra però esserci qualche controversia su ciò che è considerato un valido test positivo per la Lyme. Questo è un argomento molto rilevante a causa dell'elevato numero di falsi positivi. Dottor Bedlack, ci può per favore parlare dei diversi tipi di test che vengono fatti per la malattia di Lyme, la loro validità scientifica e i tipi di test e dati che sono stati utilizzati per raggiungere le conclusioni del manoscritto?
Certo, allora abbondanti prove scientifiche suggeriscono che qualsiasi tipo di test per la malattia di Lyme dovrebbe essere eseguito solo quando c'è un alto sospetto clinico. Questo succede perché i falsi positivi sono abbastanza comuni. Secondo l'opinione di ALS Untangled, ciò significa che le persone con SLA, che non hanno caratteristiche tipiche di Lyme, come ad esempio eruzioni cutanee, mal di testa, torcicollo, fotosensibilità, febbre, debolezza facciale, anomalie del movimento degli occhi, dolore dermatomale, o perdita sensoriale, non dovrebbero essere testati per la malattia di Lyme. Per i pazienti di cui si ha un sospetto clinico della malattia di Lyme, gli esperti più credibili del Centro per il Controllo delle Malattie sono tutti d'accordo che il primo test da fare dovrebbe essere un ELISA. L'ELISA è un ottimo test di screening. Se quel test risultasse positivo o equivoco, allora dovrebbe essere seguito da un Western blot. In un Western blot ci sono bande molto specifiche che definiscono un positivo. In un appropriato contesto clinico, se entrambi questi test sono positivi, il paziente è considerato positivo per Lyme. Con questo approccio, i risultati falsi negativi, ovvero concludere che un paziente non ha la malattia di Lyme quando in realtà ce l'ha, sono sorprendentemente rari. L'unica eccezione è quando una persona è nei primi mesi della malattia di Lyme. In questi casi, in cui si sospetta che un morso di zecca sia avvenuto da poco tempo, il test può essere ripetuto. Ora, nel sistema nervoso centrale di una persona affetta da Lyme ci sono alterazioni a livello del fluido cerebrospinale, come un aumento del numero di globuli bianchi e di alcune proteine. I Waters sostengono che tutto questo approccio è inaffidabile, ma non citano alcun riferimento scientifico per sostenere queste affermazioni. Sostengono invece un test urinario per diagnosticare la Lyme, che è stato effettivamente utilizzato, ma che la letteratura scientifica con revisione tra pari ha dimostrato essere inaffidabile. Sostengono inoltre che non possa esistere un test falso positivo per Lyme, ma questa affermazione contraddice più rapporti scientifici pubblicati nella letteratura con revisione tra pari.
Bene, inoltre le diagnosi di SLA dei pazienti in molti degli studi citati non erano confermate e i falsi negativi erano drasticamente sovrastimati. I Vowers sembravano rifiutare le prove e hanno attaccato gli autori che contestavano le loro affermazioni. Potrebbe parlarci un po' di questo?
Sì, beh, in tutta onestà la letteratura può essere poco chiara e confondere. Dunque, uno degli articoli citati dai Waters includeva pazienti le cui diagnosi non erano ben determinate. Quell'articolo utilizzava metodi di diagnosi della malattia di Lyme che non erano nemmeno ben descritti. I risultati di uno dei migliori articoli in circolazione, uno studio con più di 400 pazienti con diagnosi verificata di SLA eseguito presso il Mass General Hospital, è stato riassunto in modo impreciso dai Waters, mostrando un aumento della frequenza di diagnosi del morbo di Lyme. In realtà questo articolo mostrava come la frequenza dei casi positivi alla malattia di Lyme, testati secondo le linee guida del Centro per il Controllo delle Malattie nei pazienti affetti da SLA, era esattamente la stessa osservata in persone non affette da SLA nella stessa area geografica. Altri studi, che non mostravano un'elevata frequenza di positività per Lyme in pazienti con SLA, sono stati ignorati o attaccati dai Waters nel quadro della loro teoria del complotto a più grande scala. In letteratura c'è uno studio molto piccolo che proviene da una zona con incidenza di Lyme elevata. Questo studio mostrò davvero una maggiore frequenza di test positivi per Lyme in persone con SLA. Correttamente, l'autore di questo studio suggerì diverse spiegazioni possibili alle loro scoperte, tra cui anche la sola casualità, dovuta al fatto che il campione analizzato era molto piccolo. I Waters accusarono questa persona di falsificare i dati per proteggere la sua carriera.
Wow, ok. Quindi alla fine i Waters tentarono di dimostrare che molte persone a cui venne inizialmente diagnosticata la SLA cercarono un secondo parere da uno specialista di malattie infettive esperto di Lyme, ottennero la diagnosi corretta di Lyme, ricevettero un trattamento con antibiotici e la loro presunta SLA scomparve. La maggior parte di questi casi sono stati segnalati dai pazienti. Sebbene so che ALS Untangled tenga nella massima considerazione il contributo dei pazienti, sembra che né la diagnosi di SLA né di Lyme siano state confermate in questi casi. Potrebbe spiegarci allora come i Waters arrivarono alle loro conclusioni?
Beh, molti non scienziati non colgono dettagli importanti quando leggono articoli della letteratura scientifica. Ad esempio, un sacco di persone che conosco leggono il riassunto dell'articolo e si limitano a considerare solo la conclusione e presumere che sia vera. Quando si leggono i tre articoli pubblicati che i Waters citano nel loro lavoro, ci si accorge come ci siano problemi evidenti con le diagnosi di SLA riportate. Secondo ALS Untangled, un numeroso gruppo di medici esperti di SLA provenienti da tutto il mondo, nessuno di questi report presenta un paziente che sembri davvero essere affetto da SLA. Infatti, a tutt'oggi non sono ancora a conoscenza di una singola persona che abbia avuto quel che considererei una diagnosi davvero solida di SLA, che abbia anche avuto un test positivo di Lyme e abbia successivamente mostrato un miglioramento della SLA con un trattamento per il morbo di Lyme. Vorrei proprio vedere un caso così, ma penso che se davvero ci fosse una connessione tra Lyme e SLA, dovrebbe esserci almeno un caso inconfutabile pubblicato in letteratura, e io non l'ho trovato.
Capisco. Mi lasci dire che stiamo registrando questo podcast in italiano il 21 marzo del 2021. Dunque, so che ALS Untangled e la comunità della SLA hanno una lista di 10 campanelli d'allarme a cui fare attenzione e cose da cercare per sapere se i trattamenti possano essere validi o no. Una di queste cose è la teoria del complotto. Quando persone che propongono qualcosa reagiscono e si ribellano nel momento in cui qualcuno mette in discussione le loro conclusioni. So che lei ha toccato con mano alcune interessanti teorie del complotto e mi chiedevo se potesse condividere con noi qualcosa a questo proposito, per fornirci le informazioni di cui abbiamo bisogno per poter decidere da soli.
Beh, sfortunatamente queste persone ipotizzano un complotto a grande scala costituito da medici interessati solo al proprio tornaconto personale, organizzazioni non profit, aziende farmaceutiche e persino agenzie governative, che lavorano tutti insieme per nascondere informazioni, rubare donazioni e l'espressione inglese cooking the books, che presumo significhi inventare o falsificare i dati, tutto per mantenere i pazienti malati. Naturalmente non forniscono alcuna prova a sostegno di queste affermazioni oltraggiose. Vorrei semplicemente chiedere agli ascoltatori di pensarci su per un attimo. Pensate che cosa comporterebbe tutto ciò? Una cospirazione del genere richiederebbe migliaia, decine di migliaia di medici, ricercatori, personale di beneficenza, sociopatici, che lavorano tutti in modo segreto e coordinato per anni, senza che una sola persona trovi mai tutto ciò abbastanza riprovevole da denunciarlo. Voglio dire, come molte delle dichiarazioni dei Waters, questa non regge nemmeno al più elementare livello di analisi.
Questo sembra essere proprio un bel film, però. Concludendo, quale consiglio può dare il team di ALS Untangled ai pazienti che leggono e cercano di interpretare l'articolo e la relazione generale tra la SLA e la malattia di Lyme?
Dunque, lo facciamo in due parti. In primo luogo, parliamo del manoscritto stesso. Come abbiamo detto, è pieno di errori di logica, interpretazioni errate di documenti scientifici, affermazioni controverse che non sono citate o si riferiscono ad aneddoti non verificabili, omissioni di dati che contraddicono le opinioni degli autori stessi. A nostro parere, questo articolo fallisce nel suo tentativo di sostenere che ci sia una connessione tra la SLA e la malattia di Lyme. Affrontando l'argomento più a vasta scala, indipendente da questo manoscritto, cosa ne pensiamo? Beh, ad oggi non abbiamo ancora trovato un legame convincente tra la SLA e la malattia di Lyme. Restiamo con un'estrema apertura mentale su questo. Ne siamo costantemente alla ricerca. Se Ci piacerebbe vedere nuove pubblicazioni che affrontino questo tema in modo più solido. Al momento non consigliamo un test di Lyme per i pazienti a cui viene diagnosticata una forma classica di SLA. Siamo convinti che tutti i pazienti con SLA dovrebbero essere visitati da esperti di SLA che lavorano in cliniche multidisciplinari. In queste cliniche i pazienti possono beneficiare di un controllo di laboratorio adeguato. Questo controllo potrebbe includere test di Lyme validati per quelle persone che hanno la SLA e mostrano caratteristiche atipiche come alcune di quelle di cui abbiamo parlato. Eruzioni cutanee, febbre, anomalie del movimento degli occhi, dolore e intorpidimento. In queste cliniche riceveranno una solida assistenza da parte di un gruppo multidisciplinare. Questo è attualmente il trattamento più potente che abbiamo per migliorare la qualità e la durata della vita delle persone con SLA.
Dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver trovato il tempo di scrivere queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che per sottoporre, votare o leggere recensioni sulle terapie alternative per la SLA potete visitare il sito web www.alsuntangled.com. Inoltre, i podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio, ovvero www.conslancio.it. Andate in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Infine, vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguito oggi. Grazie!